L'ensemble Mala Punica stasera si esibisce per le settimane musicali di Ascona. Dirigerà il concerto Pedro Memelsdorf, che oggi abbiamo qui ospite con noi. Pedro Memelsdorf, buongiorno, benvenuto.
Grazie dell'invito e sono curioso delle sue domande.
L'anno scorso, alle settimane musicali di Ascona, vi eravate concentrati sui mottetti di Johannes Ciconia, mentre quest'anno ancora riproponete dei pezzi di Ciconia, ma anche altri. Quindi, come li avete selezionati?
Ma il criterio è quello della la rielaborazione, quindi casi palesi in cui un compositore rielabora materiale di un altro, diciamo non per via di influenze ambientali, passive, diciamo sistemiche, ma proprio con della così dimostrabile deliberatezza, con intenzione, un autore che cita un altro che lo modifica. E quindi abbiamo cercato casi particolarmente chiari di questo tipo di fenomeno.
Ci descrive il contesto culturale e musicale da cui provengono i brani che avete scelto?
Diciamo che la società si trova in un momento molto stabile, sofferente. Diciamo, tutto il secondo Trecento è un, se posso usare l'espressione un po' volgare, leccarsi le ferite della peste, perché un terzo d'Europa era morta nella peste e moltissimi compositori di quelli sopravvissuti e che hanno lasciato delle musiche sono testimoni della peste di metà Trecento. Machaut in Francia, Landini in Italia, poi poeti, Petrarca, e hanno lasciato un senso di essere sopravvissuti a un cataclisma, una specie di apocalisse. E poi le cose non migliorano, perché passata la peste cominciano i problemi interni alla Chiesa, lo scisma che divide la Chiesa da ormai diversi papi, non riesce a risolversi. Addirittura alla fine la conclusione di tutte le trattative è avere invece che due papi, tre addirittura, un papa a Bologna, uno a Roma e uno a Avignone. E in questo periodo di doppio e triplo scisma la Chiesa perde potere, diciamo, politico ma anche morale, e quindi c'è uno smarrimento, una confusione, problemi economici, conquiste. In Italia in particolare la grande minaccia dei Visconti di Milano, che voi naturalmente in Ticino conoscete la storia dei Visconti di Milano meglio di chiunque altro, ma che minacciavano la Toscana, minacciavano la Liguria, il Veneto, insomma disordini e insicurezza. E quindi i musicisti sono attratti da corti, da principati, da piccole realtà un po' chiuse in se stesse, e sviluppano una musica estremamente sperimentale. Ecco, bisogna quasi immaginare una diaspora di microboccacci dappertutto, chiusi in piccole corti, e inventarsi dei linguaggi, e dei linguaggi che diventano molto personali dei compositori e anche molto distinti tra di loro. Ciconia non assomiglia a Paola da Firenze, che non assomiglia a Matteo o a Landini, sono tutti individui molto profilati, molto, come dire, molto caratterizzati da uno stile molto personale. In questo senso il tardo Trecento italiano o europeo, ma particolarmente quello italiano, assomiglia un po' al Novecento, alle avanguardie, a quel periodo in cui tante diverse tendenze si distinguono una dall'altra in modo quasi centrifugo e si creano linguaggi estremamente diversi. Ecco, quel Trecento è così.
Ha menzionato che questi musicisti lavoravano di solito a delle piccole corti, ma quindi per che occasioni componevano e come accoglieva il pubblico le loro composizioni?
Dunque, ci sono molti diversi livelli di composizione, come livelli di poesia nella lingua. Ci sono composizioni celebrative per le zone di dignitari, autorità, eccetera, mottetti. Ci sono composizioni per la Chiesa, quindi per la liturgia, in tutte le sue vesti. E poi c'è anche musica profana, basata su poemi, spesso lirici, dei grandi poeti del tempo, e in cui si esplora da una parte la retorica, come in tutti i tempi, soprattutto retorica nuovamente teorizzata dall'incipiente umanesimo italiano, e dall'altra è appunto questi stili individuali così diversi, in cui musicisti magari citano altri musicisti, ma per rispondere, per opporsi, per discutere, per lasciare traccia della loro posizione all'interno di queste conversazioni di stile. E questa musica qui, la musica quasi di avanguardia, si potrebbe dire, era per un pubblico assai selecto, per esempio intellettuali delle università, oppure frequentatori delle corti, quindi poligloti che conoscevano diverse lingue, quindi anche diverse letterature, eccetera. Questa musica, la musica più così sofisticata d'avanguardia, è quella che suoneremo nella terza parte del concerto ed è quella che confronteremo al Novecento e al ventunesimo secolo, perché confronteremo quelle musiche di avanguardia medievale con quelle di avanguardia nostre.
Questa commistione, questa unione di epoche diverse, perché avete deciso di farla? È anche perché questa musica medievale, come diceva lei, era per intellettuali e quindi è di difficile comprensione, bisogna combinarla con altre per offrirla al pubblico di oggi?
No, guardi, intanto la stessa musica medievale che suoniamo nelle varie parti del concerto, vedrete che sentirete che ci sono dei livelli di comprensibilità molto vari. C'è della musica quasi danzata, della musica comprensibile anche a chi non conosce le regole, così, della teoria, del contrappunto, eccetera, e altra musica molto elaborata. Spesso la più elaborata, se ci si lascia andare all'ascolto senza un'intenzione troppo analitica, perché non si ha i mezzi, torna la più commovente, la più emotiva, perché è quasi surreale, nel senso che ci sono momenti di dissonanza, momenti di sospensione che fanno ricordare tutti gli altri secoli che non è medioevo. Questo coraggio dell'avanguardia medievale è molto libero, per cui non penso in fondo che la musica più complessa di allora sia per forza la meno comprensibile per noi adesso. Non so se mi spiego, se lei vede una facciata gotica complicatissima di una cattedrale, la può godere a tanti livelli, può conoscere tutta l'iconografia, può conoscere il confronto tra diverse facciate, per cui le chiese, gli architetti si rispondevano uno all'altro commentando, che so, Chartres commenta Cologna, che commenta Reims, eccetera, c'è un dialogo tra architetti che gli eruditi sanno capire, ma noi altri guardiamo questa facciata e siamo commossi da una bellezza molto astratta. E questo può succedere anche alla musica, appunto c'è una parte di musica molto quasi leggera, medievale, molto così, che parla di amore, di fortuna, di sfortuna, di sofferenza, di esilio, in un linguaggio molto comprensibile per tutti, e poi c'è una parte intellettualissima, molto astratta, però estremamente commovente.
E questo ci dà un'idea, quindi una metà del concerto che suonerete, ma invece questi brani nuovi, più recenti, che proponete, da dove vengono? Chi li ha composti?
Allora, questi brani sono stati composti da un compositore argentino come me, che lavora invece in California, all'Università di Davis in California, e ha composto questi brani per noi. Dopo un'esperienza di soggiorno artistico in quell'università, molti anni fa, nel 2008, e poi dopo un secondo soggiorno invece a Berkeley, sempre in California, questo compositore ha sentito i brani di medievali che suonavamo, in particolare i brani di un compositore chiamato Matteo da Perugia, che si occupava anche lui di aggiungere voci nuove o trasformare i brani degli altri. Ecco, ha lasciato molte rielaborazioni di brani di Landini, di Machaut, di Antonello, di Cicogna, eccetera, di altri, per cui componeva i brani suoi ma anche rielaborava brani altrui. E quando Pablo Ortiz, questo compositore, ha sentito questa attività medievale, questo fermento medievale di trasformare i pezzi, ha detto mi piacerebbe farlo anch'io. Prendo un pezzo medievale e comincio a trasformarlo. Ci cambio una voce, due, tre, comincio a cambiare i ritmi, i sistemi tonali e alla fine sono completamente riconoscibili, ma comunque c'è un nesso, per esempio lo stesso testo poetico o una stessa base contrapuntistica, un qualche ritmo conservato, c'è qualche rapporto con questi pezzi medievali. E ci siamo chiesti se non era il caso di comporre un canzoniere di Pablo Ortiz, in cui lui fa lo stesso che i compositori medievali si facevano tra di loro, cioè commentarli e trasformarli, solo che nel linguaggio attuale. Da questo è nato un rapporto molto solidale con questo compositore che ci ha seguito nelle prove, nei concerti, per tanti anni ha composto molti pezzi per noi, molti. Quindi ci è sembrato importante documentare questa attività. Non sono pezzi legati al repertorio medievale, sono composti per noi su quel repertorio.
Quindi quando eseguirete questi brani, li eseguirete a blocchi oppure alternati?
Sarete sorpresi, perché tante volte sono opposti a brani medievali per contrasto, quindi creano una specie di rottura, una certa ostilità rispetto al contesto. In altri casi nascono dei brani medievali e c'è una metamorfosi. Per esempio, questo compositore ha aggiunto tre amen a una messa di Matteo da Perugia e sono gradualmente così distanti da Matteo da Perugia, ma conservano materiale tanto che il pubblico quasi non si rende conto dove siamo, se siamo ancora da Matteo da Perugia o se siamo già in un mondo post-Schoenbergiano. A un certo punto è evidente che siamo fuori, ma diciamo che l'affiancamento di questi pezzi confonde in un certo senso e libera i pregiudizi che si hanno rispetto a quanto uno stile può essere determinante per la narrativa di un brano musicale. Può essere determinante, ma può anche non esserlo. Lo stile può essere manomissibile, come entrare e uscire. Non a caso questo compositore ha anche, oltre a tecniche post-seriali, così novecentesche, ha esplorato anche molto il postmodernismo del XXI secolo, nel senso che si è infilato in molti stili e li ha combinati e così trasformati dall'interno. L'operazione che fa con noi è un'operazione postmoderna in un certo senso.
Quindi il vostro concerto riporta veramente in vita quasi una tradizione medievale di ispirazione ad altri brani, risposte e insomma una specie di interazione tra gli artisti del passato e di oggi.
Sì, l'interazione consiste nel fatto di entrare in un testo del passato e rileggerlo nuovamente e includervi delle nuove inquietudini, delle domande, interrogare questo testo dall'interno. Non so se il pubblico conosce, per esempio, un libro che a me è sempre piaciuto molto in gioventù, un libro di uno scrittore argentino, Jorge Luis Borges, famosissimo, che si chiama Nove saggi danteschi e che entra nei canti danteschi e li trasforma. Li interroga, si chiede quali potrebbero essere delle conseguenze estreme, diverse, forse anche nostre, all'interno di questi canti. Ecco, in qualche modo entra dentro al mondo di Dante e lo illumina con le sue domande. Ecco, questo è esattamente quello che fa Pablo Ortiz. Pablo Ortiz entra nel mondo di Matteo da Perugia e lo interroga.
Non c'è anche il rischio che il pubblico si senta un po' disorientato, visto che è un tipo di dialogo che era comune nel Medioevo e che adesso viene ripreso, però magari il pubblico non è tanto avvezzo a queste operazioni?
Guardi, io con questo ensemble ho fatto musica delle avanguardie medievali da quasi 40 anni. È sorprendente quanto il pubblico sia generoso se c'è un equilibrio tra discorsi razionali, intellettuali, eccetera, e sensualità. Se c'è una gran quantità di materiale che è godibile coi sensi, con la bellezza, che trasmettono malinconia o tristezza o voglia di danzare, o insomma, quasi direi così, sensazioni ataviche, umane, per le quali non c'è difficoltà a creare consenso tra un pubblico. Se c'è sufficiente materiale di questo genere, il problema non si pone. Infatti spesso il problema sono più i critici, gli organizzatori che temono questo tipo di repertorio, ma il pubblico reagisce con grandissima sintonia, empatia, ecco, questa è la parola. Per cui non, per mia esperienza succede il contrario, la gente è affascinata. affascinata. Naturalmente serve una grande precisione, una precisione tecnica, perché diciamo il pubblico ha bisogno di credenziali, di credibilità, che quel che uno fa e che quel che vuole fare, che è intenzionale, che è confezionato per loro, per l'ascolto del pubblico e che non è casuale.
E questo tipo di proposte che mischiano antico e nuovo e che riprendono tradizioni antiche e le trasformano nel presente, si tratta di operazioni che fate spesso, quindi avete già proposto concerti di questo tipo o è un esperimento che avete pensato apposta per il pubblico di Ascona, magari anche in base all'esperienza dell'anno scorso?
No, allora, questo rapporto con Pablo Orfisi è molto lungo e quindi abbiamo avuto molte esperienze di diversi tipi di concerto, sempre su questo concetto di rielaborazione di musica che già nasce come rielaborazione di musica altrui medievale. La prima di questo concerto è stata fatta a Basilea e poi siamo stati a York, siamo stati a Anversa, a Saintes, in diversi a Bordeaux, in Francia, sempre adeguando diciamo, il programma alle nuove creazioni di Pablo Ortiz, però sempre su questo schema, con risultati notevolissimi, pubblici molto diversi, anche molto giovani, per esempio. Forse anche perché si vive in un momento di crisi delle avanguardie attuali, di un ripensamento di queste avanguardie che si sono molto allontanate dal percepito dell'ascoltatore inesperto e si sono sempre più concentrati su delle elite di conoscitori. E quindi la gente che una volta ascoltava molto volentieri le avanguardie si guarda in giro che cosa ascoltare oltre a quelle. E questi esperimenti adesso sono molto più frequenti di prima, una volta erano rari, ma toccano molti diversi registri e molti diversi tipi di ascoltatore. Per cui no, non è un esperimento fatto per Ascona, naturalmente lo adeguiamo al posto meraviglioso che è quella chiesa, e abbiamo anche colto così il sentire di questo pubblico l'anno scorso, per cui abbiamo adeguato molto il programma al luogo, ovviamente, ma non è un programma nuovo.
Quindi gli spettatori di Ascona potrebbero riscoprire l'avanguardia con un tuffo nel passato, nel Rinascimento, grazie al vostro concerto?
Diciamo che ci piacerebbe che la gente percepisse che la musica è stata tutta nuova al suo tempo, ed era sorprendente, ed era scioccante, ed era in rottura col passato, oppure costruiva sul passato, ma in un modo non acritico, non passivo. Tutta questa, diciamo, mordacità, questa frizione della musica nuova, di avanguardia, c'è sempre stata. A noi facciamo fatica a immaginare che questa è la musica nuova. E il messaggio è proprio questo. La novità non è nuova. Sono sicuro che chi si abbandona all'ascolto senza troppi pregiudizi o preconcetti su quello che bisognerebbe sapere o non sapere per andare a un concerto medievale, dimentichiamo tutto quello e apriamoci a sentire la stranezza e il brivido di questa musica piena di risonanze, di sospensioni che uno non direbbe medievali, invece sono scritte così.
Un augurio di brividi, quindi.
Sì, un brivido naturalmente protetto dentro il mondo dell'arte, della bellezza, in cui ci rifugiamo anche noi, perché abbiamo molti buoni motivi di rifugire la nostra terribile realtà e per qualche momento al giorno almeno goderci questa musica.
La ringrazio per essere stato con
Grazie
noi.
A lei.
Ricordiamo che si potranno ascoltare queste musiche da brividi stasera alle 19:30 ad Ascona, nella chiesa del Collegio Papio, dove Pedro Memelsdorf dirigerà i Mala Punica.